Ci sono storie che vanno raccontate partendo dalla fine, soprattutto quando la fine collima ferocemente con quella che verrà denominata soluzione finale. E ancor più se questa fine sprofonda in un oblio lungo 60 anni, come è successo a Darpat Weiss, uno dei più grandi allenatori che il calcio europeo abbia mai conosciuto, ma dimenticato sotto il peso di una complicità di colpe forse troppo difficili da sostenere.
Son morto con altri 100. Son morto, ero bambino. Passato per il camino e adesso sono nel vento.
La fine è questa. Il treno della famiglia Weiss si ferma prima a Birkenau, dove scendono la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, di 12 e 8 anni, e il 2 ottobre 1942. La strada di Arpad Weiss continua sino ad Auschwitz, dove la sua esistenza si trascinerà fino al 31 gennaio del 1944. La fine dei quattro componenti della famiglia Weiss è la medesima di altri 6 milioni di ebrei, un popolo sterminato dall'uomo divenuto belva. Arpad Weiss nasce a Szolt, in Ungheria, da una famiglia ebrea. Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza, deve però lasciare l'università a seguito dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Finito il conflitto, si apre la carriera da calciatore di Weiss, prima nel Törekvés, poi nel Maccabi Brno e infine in Italia, nell'Alessandria e nell'Ambrosiana Inter. Una carriera che si chiude improvvisamente a 26 anni per un grave infortunio al ginocchio. Ma per Arpad Weiss, uomo di pensiero e appassionato di tattica calcistica, passare dal campo alla panchina sembra essere la cosa più naturale del mondo. Ed è proprio in questo ruolo che disegna anno dopo anno il suo capolavoro. Già nel 1930, a soli 34 anni, trascina l'Inter al successo in campionato, un record, tuttora suo, quale allenatore straniero più giovane a conquistare un titolo di Serie A. E anche il primo ad intuire il genio di un giovanissimo Giuseppe Meazza. Ricordo ancora la sua pazienza. Weiss alla fine di ogni corsa mi sorrideva: bravo il mio Peppino, però puoi andare più veloce, puoi fare meglio, puoi riprovare un'altra volta, raccontava lo stesso Meazza. Un'umanità che, associata ad un'enciclopedica conoscenza della materia, gli permetterà di ottenere sempre il meglio dai suoi giocatori. Passa al Bologna e vince altri due titoli, diventando il primo allenatore a vincere due campionati italiani con due squadre diverse. Nel 1937 raggiunge forse il punto più alto, travolgendo coi rossoblù il Chelsea nella finale del torneo internazionale dell'Expo Universale, una sorta di Champions League dell'epoca. Un maestro che dà lezione ai maestri del calcio.
L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri, si seguirà nei loro confronti una politica di separazione.
È il 18 settembre 1938 e Benito Mussolini, dalla piazza Unità d'Italia di Trieste, annuncia le leggi razziali. Arpad Weiss diventa semplicemente un ebreo di nazionalità straniera, un numero. È il momento delle scelte che possono significare vivere o morire. È escluso il rientro in Ungheria, il cui governo è strettamente legato all'asse nazifascista. Un'opzione possibile potrebbe essere la fuga verso Sud America, verso l'Uruguay, dove Arpad Weiss ha contatti importanti che gli permetterebbero di continuare a fare il proprio mestiere, mettendo così al sicuro la famiglia. Ma resta in Italia. Qui ha costruito una vita, dei legami, degli affetti. Si sente al sicuro, o almeno crede di potersi sentire al sicuro, ma si sbaglia. Il 16 ottobre siede per l'ultima volta sulla panchina del Bologna. 6 giorni dopo presenta, come conseguenza delle leggi razziali, le sue dimissioni. Ad inizio del 1939 si trasferisce con la famiglia a Parigi, dove cerca invano un ingaggio. Lo trova invece in Olanda, a Dordrecht, dove prende una squadra con un piede già in Serie B, formata da ragazzini e dopolavoristi, e prima regala loro la salvezza e poi, la stagione successiva, li porta fino al quinto posto, battendo anche il fortissimo Feyenoord. Il Dordrecht non otterrà mai più un piazzamento simile nella sua storia. È un altro capolavoro di Arpad Weiss. Ma la Germania nazista avanza anche verso nord e il 14 maggio 1940 l'Olanda si arrende alla Croce Uncinata. Nel settembre del 1941 ai dirigenti del Dordrecht giunge una missiva da parte del commissariato di polizia. Ad Arpad Weiss, allenatore della vostra associazione, è proibito di trovarsi su un terreno dove sono organizzate partite accessibili per il pubblico, è scritto. La mattina del 2 agosto 1942 la famiglia Weiss viene arrestata dalla Gestapo. Prima c'è il trasferimento nel campo di concentramento di Westerbork, sempre in Olanda, dove passerà anche Anna Frank. E poi il treno verso Birkenau e Auschwitz, le camere a gas, l'oblio. Sì, l'oblio, perché nonostante i record, i titoli, i grandi risultati, la memoria di Arpad Weiss verrà completamente cancellata dalla storia del calcio italiano ed europeo. Soltanto nel 2007 il suo nome tornerà ad essere pronunciato, e questo grazie all'opera del giornalista e scrittore Matteo Marani, che ricostruirà la dolorosa vicenda di Weiss con un impressionante lavoro di ricerca ritroso, partendo proprio dai documenti ritrovati nel lager di Auschwitz, lì dove l'uomo smise di essere uomo e si trasformò in belva.
E il vento si poserà, e il vento si poserà.